Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, ci sono tante cose da dire dalla scrittura. Innanzitutto partiamo dalla seconda, perché a me piace tanto questa bella figura di Timoteo, perché è uno dei primi figli delle famiglie cristiane. Nell'inizio della lettera, che è un brano che noi non abbiamo letto, Paolo parla della nonna Loide, che aveva trasmesso la sua fede a Eunice, la mamma di Timoteo, che aveva sposato un pagano. E quindi Timoteo, sin dalla prima infanzia, sotto l'affetto, la cura, l'educazione della mamma e della nonna, era cresciuto nella conoscenza della Sacra Scrittura, no? E dell'amore di Dio. E poi crescendo è diventato un apostolo, no? Allora io guardavo questi bambini oggi, no? Altre Loide, altre Eunice, però pensavo anche nella storia della Chiesa quante vocazioni così, no? Da famiglie cristiane belle, dove cominciando a fare il chierichetto, si innamoravano di che cosa? Della figura del sacerdote, no? Quanti sono diventati preti perché da bambini hanno fatto il chierichetto e si sono innamorati della figura della celebrazione, del rito, no? Della Santa Messa. E preghiamo perché ci possa essere, ecco, un risveglio di tutto questo. Il nostro seminario, sa come lo chiamavano? Seminario delle Maddalene Pentite, perché eravamo tutte a vocazione adulte, no? Tutti arrivati alla vocazione dopo i 20 anni, dopo, no? Invece è bella, no? Questa fioritura nella famiglia. E in questa lettera poi Paolo lo elogia e dà come strumento grande della evangelizzazione, dell'istruzione, la Sacra Scrittura, tutta la Sacra Scrittura. Ecco che dalla bocca del sacerdote dovrebbe uscire la parola di Dio, no? E la parola di Dio si trova nella tradizione viva della Chiesa, nella Sacra Scrittura, che sono questi alvei in cui arriva a noi la voce di Dio. Allora anche noi, ecco, avere l'impegno personale di una conoscenza amorosa della Sacra Scrittura. Anche una conoscenza semplice, senza bisogno di uno studio approfondito, perché la Sacra Scrittura ti istruisce. Anche quelle storie del Vecchio Testamento, la storia di Caino, la storia di Abramo, le storie stesse di Giuseppe, sono istruzione. Attraverso quelle storie il Signore parla al nostro cuore e ci fa capire come dobbiamo vivere, come dobbiamo camminare in questo mondo pellegrini verso il cielo. E poi gli dice: ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, giudizio di Dio, ecco, di ammonire, esortare, insistere, rimproverare. E chi è che fa questo? Chi è che rimprovera? Chi è che ammonisce? Chi è che esorta? La mamma. La maternità della Chiesa si esplica con questa cura amorosa per i suoi figli. Qual è quella mamma che non ha mai sgridato il suo figlio? È una mamma sciagurata se non l'ha mai sgridato, no? Chi è che non ha mai esortato il proprio figlio? Chi non l'ha spronato? E chi è che non ha fatto? Anche la mamma che non ha detto a suo figlio bravo, no? Questa è la Chiesa che accompagna con la sua materna cura i suoi figli da quando sono piccoli, col battesimo e poi con i vari sacramenti, fino a accompagnarli lassù con il sacramento che li inserisce più profondamente nella Pasqua di Cristo, che è l'unzione, perché possano trovarsi davanti a Dio belli, pronti e non debbano fare il purgatorio lassù. Questa è la missione della Chiesa, portare i figli al cielo, portare i figli al cielo. E preghiamo perché tutti i sacerdoti, i nostri vescovi, i nostri pastori si ricordino che questa è la missione che ci ha dato il Signore. Non dico altro perché tanto sappiamo bene come stanno andando le cose oggi, no? Come bisogno che abbiamo di pregare per i nostri pastori, perché siano uomini di Dio, dalle cui labbra esca la parola di Dio, l'esortazione di Dio, l'ammonimento di Dio, il rimprovero di Dio e anche il compiacimento di Dio. E poi veniamo alla tematica particolare di questa domenica, che è la preghiera, con questa due pagine, il Vecchio Testamento che fa da pandan al Vangelo, dove troviamo Mosè che sta sul monte mentre Giosuè combatte, e quando lui prega, che sta con le mani alzate, Giosuè vince; quando sta con le mani abbassate, Giosuè perde. E allora gli mettono dei sostegni, si avvicinano a Giosuè e Cur, gli tengono le mani alzate e vincono. È forte questa immagine, è un grande insegnamento per noi, no? Perché se non preghiamo non vinciamo. La preghiera è la sorgente, la fonte, è la continua energia alle forze che ci permettono di vincere che cosa? La battaglia. Una volta questo per i cristiani era chiaro, che la vita è una battaglia. Siamo coinvolti nel fatto che siamo nati, siamo coinvolti in questa battaglia tremenda tra le luci e le tenebre. E le tenebre che non vogliono accogliere la luce. E non possiamo estraniarci e metterci al balcone e guardare la luce che vuole risplendere, le tenebre che le vogliono assorbire. Non possiamo metterci al balcone e guardare la battaglia. Siamo coinvolti in questa battaglia. O siamo coinvolti come tenebre, Dio ce ne scampi, un sacerdote coinvolto a favore delle tenebre, un vescovo coinvolto a favore delle tenebre, un cardinale coinvolto a favore delle tenebre, Dio ce ne scampi, e non aggiungo altro. O siamo coinvolti come cristiani, come preti, come pastori, con la luce, perché la luce splende. E allora ecco l'icona che è tipica anche di Paolo, della vita spirituale, come un combattimento. E quanto mi piaceva quando il vescovo dava nella cresima lo schiaffetto, no? Ma adesso è diventata una carezza, no? Un cristianesimo tutto addolcito, tutto smielato, tutto ammorbidito, che alla fine si è squagliato completamente. Mentre il cristianesimo è fortezza, no? È impegno, è lotta, non si parla più di lotta, vai a te se parli di lotta, devi parlare di pace, sorriso, siamo tutti amici, facciamo il giro tondo, abbracciamoci, e la Chiesa si sta squagliando. No. Poveri noi. Allora in questa lotta tremenda contro, che diceva Paolo, non è semplice una lotta che ci coinvolge a livello umano, in quei nostre passioni, vizi, debolezze, fragilità, ma una lotta che coinvolge le potenze del cielo, che coinvolge quell'essere angelico, depravato, dannato, invidioso e geloso, che vuole portare tutti con sé all'inferno. E allora abbiamo bisogno della preghiera. La preghiera che ci sostiene, che ci fa arrivare quella benedizione di Dio, quella grazia di Dio. Quella preghiera che tiene viva, che non è una preghiera, vedete, c'è una differenza enorme tra la nostra preghiera e la preghiera di chi non è battezzato, di chi non è cristiano, di chi non ha ricevuto i santi sacri. C'è una differenza enorme. perché per loro la preghiera è un tentare di tirare un qualcosa e di raggiungere Dio, no? È un tentativo esterno di raggiungere Dio, quel Dio che loro conoscono, che non è lo stesso nostro, perché oggi si dice noi gli ebrei e i musulmani adoriamo lo stesso Dio. No, questa è una menzogna. Noi siamo le religioni monoteistiche, sì, ciascuna di queste religioni crede in un solo Dio, ma quel Dio in cui crede ciascuna non è lo stesso. Ma che scherziamo? Il mio Dio è Allah? Ma voi siete matti? E andate a dire che il loro Dio è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo agli ebrei e vedete come vi fanno correre. No, allora non deprezziamo il nostro Dio. Noi, il nostro Dio è il Padre del Signore nostro, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. E noi, quando parliamo di preghiera, vedete, anche il Vangelo ci parla di preghiera con questa vecchietta che va a chiedere giustizia al giudice, non gliela fa. Allora Gesù trae questo insegnamento, dice, vedete questo giudice che non per bontà, non per onestà, ma per non essere scocciato, dà giustizia, fa giustizia a questa vecchia, quanto più il Padre vostro che è buono, vi vuol bene e non è affatto ingiusto, farà giustizia a voi. E allora trae un insegnamento. Qual è l'insegnamento che trae il Signore da quella preghiera? Dovete pregare sempre. Dovete pregare sempre. Qual è l'insegnamento che ci dà la prima pagina con questo Mosè che prega? Devi pregare sempre, perché la guerra, attenzione, la battaglia non c'ha pause. Non c'è pausa nella battaglia della vita, non è che ci sono dei, come quando c'è il pugilato, c'è, come si chiama, il primo round, secondo round, sì. No, quando tu ti riposi quello ti attacca. Ma qual è la differenza tra la nostra preghiera e la preghiera? Che quell'altra è una richiesta, è uno slancio, la nostra non è, la nostra è una relazione. È una relazione. Noi non dobbiamo raggiungere Dio con la nostra preghiera. Noi siamo in Dio. Noi viviamo in Dio. Lui vive in noi e noi viviamo in Lui. Quindi la preghiera per noi è un tenere viva con la nostra consapevolezza, con il nostro amore, col nostro affetto, una relazione nella quale ci ha introdotto il Signore donandoci lo Spirito Santo. E vedete, le preghiere, quelle belle preghiere che ci sono, oppure tante volte arriva una persona e dice, padre mi dia una preghiera forte, una preghiera potente, ma lascia aperte, dico, preghiera potente, c'è il Padre nostro, vedete, le preghiere servono alla preghiera, cioè le preghiere servono a tenere viva quella relazione fondamentale che tu hai con il Padre che sei figlio, con il Figlio che sei fratello e con lo Spirito Santo amore che ti ha dato l'amore e quindi vive in te come sostegno di ogni tua attività, perché senza l'amore non puoi fare nulla. E quindi ecco, le preghiere servono per sostenere la relazione. Ma quando la relazione non c'è e tu preghi, a che ti serve la preghiera? Cioè è la relazione la cosa importante. La relazione è una relazione d'amore. Gesù ci ha detto rimanete nel mio amore. Ora, questa relazione d'amore si nutre nel fare la volontà dell'amato. Perché se tu non fai la volontà dell'amato, tu sei fuori della relazione. Perché non è una relazione che ha altre qualità, è una relazione d'amore. E se tu non fai la volontà dell'amato, non lo ami. E allora la preghiera serve a aiutarti a vivere la relazione, quella relazione che è fondata sul fare la volontà sua, che si esplica, che si comprende in modo generico attraverso i comandamenti, i precetti della Chiesa che nessuno più predica, no? I consigli del Vangelo. i consigli del Vangelo, e poi in un modo più personale, più intimo, più particolare, attraverso le emozioni dello Spirito Santo che mi spingono ad amare in un determinato modo tutto mio. No. E questa è la relazione che si fonda sull'amore. Ma se io i comandamenti non li osservo, i precetti neanche, i consigli evangelici neanche, e poi mi dico 5 rosari, 6 rosari, o tutto, a che mi serve? E poi c'è un punto importante che penso per la nostra vita sia caratteristico. Tutti noi abbiamo bisogno di fare il passaggio, se non l'abbiamo ancora fatto, dalle preghiere alla preghiera. Dalle preghiere alla preghiera. Santa Caterina da Siena, in riferimento a coloro che fondavano la loro vita sulle preghiere e non sulla relazione, diceva: ci sono delle persone che sono talmente fissate nel numero delle loro preghiere che se io, parla il Padre Eterno nel dialogo della Divina Provvidenza, un dialogo tra Caterina e il Padre Eterno. Il Padre Eterno che dice a Caterina, io lo dico a parole mie chiaramente, poi le parole le troverete nel dialogo, dice: ci sono delle persone che sono talmente fissate col numero delle preghiere che devono dire, che se io, Dio, vengo a loro con un altro moto, un'altra ispirazione, una consolazione, loro rifiutano il mio contatto d'amore perché devono dire quelle 5 Ave Marie, quelle 10 Rosari, non hanno capito niente. È la relazione che è importante, non il numero delle preghiere, la relazione. Ed è per questo che è possibile pregare sempre, perché non è possibile dire sempre le preghiere, ma vivere la relazione, noi viviamo in questa relazione. E qual è il fine di ogni vita spirituale alta, impegnata, vera, autentica? Fare tutto, tutto, anche pilotare un aereo, nell'amore di Dio, nella consapevolezza della presenza di Dio che mi accompagna. Come ci dice il Salmo, il Signore è il tuo custode, come ombra ti accompagna, è sempre presente. Questo ci è possibile, cioè il pensiero di Dio, la consapevolezza che Dio è presente, mi ama, è qui con me, in me, può accompagnare tutte le mie azioni senza distrarmi, questo è bello. Perché se tu pensi a tua moglie, se tu pensi a tuo figlio, se tu pensi a qualunque altra cosa, non puoi fare quello che fai, ma se hai una presenza di Dio puoi fare tutto. Il pensiero di Dio ti può accompagnare senza urtare, senza farti distrarre da quello che fai. Perché quello che fai lo fai in Lui, nella relazione d'amore con Lui. E questo è bellissimo, molto bello. E concludo, non potendo non ricordarsi quello che dice Gesù alla fine: e Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti. Questa parola l'hanno cancellata dai documenti ecclesiastici, giustizia non c'è più, c'è solo misericordia, dimenticandosi che la misericordia che noi conosciamo, che è quella di Cristo crocifisso, è crocifisso qua. Ecco, la misericordia che noi conosciamo, l'unica misericordia che noi conosciamo, è frutto della giustizia di Dio, perché lì c'è tutta la misericordia di Dio, ma anche tutta la sua giustizia, perché è in croce, perché venga dato onore e giustizia a Dio che era offeso. Quanto bisogno che hanno di teologia oggi chi scrive i documenti? La giustizia di Dio si è manifestata attraverso la sua misericordia. E dice che gridano giorno e notte verso di lui, li farà forse aspettare a lungo? Li farà forse aspettare a lungo? Se voi leggete la scrittura, oggi è molto facile con un computerino, mettete questa frase e cercate quante volte si dice nella scrittura: fino a quando? La Bibbia è attraversata da questa frase. Dei credenti che soffrono, perché? Perché Dio non è amato, non è onorato, non è riverito, non è ubbidito, ma tutt'altro. E si rivolgono al Signore dicendo: ma fino a quando dovremo vedere gli empi che trionfano? Fino a quando dovremo vedere i bestemmiatori che trionfano? Fino a quando dovremo vedere le nostre chiese dissacrate, nelle quali vengono messi gli dèi pagani, trasformate in ristoranti? Fino a quando, Signore? Fino a quando? Basta, basta. Anche l'Apocalisse, da sotto l'altare del cielo esce la voce dei martiri, cioè della Chiesa che sta qui, no? Beh, stupendo quel passo dell'Apocalisse. Dall'altare esce la voce dei martiri, cioè della Chiesa che sta qui, che dice: fino a quando, Signore? Fino a quando? E il Signore dice: non farà giustizia prontamente. E noi diremo: Signore, no! Non è vero, perché qui le cose si stanno moltiplicando, i tempi stanno peggiorando, ma tu non intervieni, tu dormi, tu stai lì a dormire. E quell'altra parola: svegliati, Signore, perché dormi? È come gli apostoli lo svegliarono quando c'era quella tempesta, no? E cosa gli disse lui? Uomini di poca fede, perché non mi avete lasciato dormire? Perché non mi avete lasciato dormire? È forte Gesù, no? Non farà giustizia prontamente. Allora ha detto una bugia, sì, Signore è verità. Signore è verità, non ha detto bugia. È che ci ha parlato da Dio. E davanti a Dio 1000 anni sono come neanche un attimo. E un attimo sono più di 1000 anni, per cui lui ci ha detto semplicemente: aspettate con fiducia, con fede, perché la giustizia verrà. E il compito nostro qual è? Prima che arrivi questa giustizia, qual è il compito della Chiesa? Quello che ha detto Paolo: ammonite, esortate, sgridate. Perché? Perché non si perdino, perché non si perdino, perché non si dannino. La Chiesa c'ha, a proposito e a sproposito, non può non esortare, non ammonire, perché ama i suoi figli, non li vuole vedere finire all'inferno. Per cui vedete la tragedia di una Chiesa che non ammonisce più. Chi la salverà queste persone se non vengono ammonite? Chi? Chi dirà a loro che stanno scivolando e che se fanno un altro passo sono nella danna? Chi? Questo è il compito della Chiesa. Salvare le anime, non salvare il pianeta, salvare le anime, non dal buco dell'ozono, salvare le anime. E ogni sacerdote e ogni cristiano vero dovrebbe avere questo fuoco, quel fuoco che Gesù è venuto a portare, che bruci, che è un fuoco che brucia per l'amore di Dio, per la gloria di Dio e per la salvezza dei fratelli. È lo stesso fuoco che bruciava nel cuore di Gesù. E infine Gesù conclude con quella frase tanto amara, la cui amarezza dobbiamo far nostra, e dovremmo avere quello spirito di Francesco di Fatima, che la sua missione aveva capito, la sua vocazione aveva capito qual era: consolare Gesù, consolare Gesù. Ma io quando tornerò troverò la fede sulla terra? Troverò la fede sulla terra quando tornerò? Se il Cristo tornasse veramente, non solo sacramentalmente, ma in una nostra celebrazione di questa Chiesa di oggi, e il Signore entrasse mentre si celebra una di queste messe, troverebbe la fede lì, la fede dovrebbe essere esaltata, vissuta e al centro del cuore. E allora chiediamo al Signore la grazia di una misericordia in più, di una luce in più, di una compassione in più per questa povera umanità e soprattutto per i cristiani di oggi, per i preti di oggi, per i vescovi di oggi, per i cardinali di oggi. Perché possiamo riscoprire la nostra vocazione, rivivificare la nostra fede e essere di consolazione a Gesù come il bambino di Fatima. E la Madonna, ecco, ci aiuti, lei che ha tanto a cuore la salvezza di questa nostra umanità, la salvezza della nostra Chiesa, la Madonna ci aiuti e ci dia di poter essere oggi nel nostro piccolo dei autentici strumenti del Regno di Dio, del suo amore, della sua grazia. Amen. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione conclusiva. Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.
Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Vediamo, grazie.